Dunque, il nostro fantastico coro al canto d'inizio ci ha ricordato una cosa molto importante. Che cosa ci ha ricordato? Ci ha ricordato che ieri era il centenario dell'apparizione della Madonna a Fatima. E questa è una data importantissima nella storia della Chiesa di questo secolo. Perché veramente l'apparizione di Fatima ha, per così dire, cambiato tutto. Adesso non abbiamo il tempo, perché evidentemente essendo domenica devo stare attento al Vangelo, però forse mi serve un microfono migliore. Allora, dicevo, non abbiamo tempo di spiegare nel dettaglio il messaggio di Fatima, però una cosa la possiamo dire subito. Il messaggio di Fatima è innanzitutto un messaggio di grande speranza. Non ignora la realtà del male, anzi, la mostra in tutta la sua forza, in tutto il suo potere. Però al tempo stesso conclude con una frase: alla fine il mio cuore immacolato trionferà. E questo per noi è un messaggio di grande speranza. Se guardiamo la storia recente, la storia di questo secolo, ci potremmo spaventare perché è una storia che sembra di male infinito. Non c'è bisogno di menzionare il fatto che in questo secolo abbiamo avuto le due dittature più terribili della storia umana. Non c'è bisogno di menzionare i genocidi del XX secolo, dal genocidio armeno al genocidio degli ebrei al genocidio degli Hutu e dei Tutsi in Africa. Milioni, milioni, milioni di morti, forse perfino un miliardo. E i cristiani, che vengono ammazzati in continuazione. Secondo le statistiche dell'ONU, 3 ogni giorno uccisi, non per motivi generici, perché sarebbero molti di più evidentemente, ma in odio alla fede, cioè solo ed esclusivamente perché cristiani. C'è di che spaventarsi guardando questi numeri. Ma la Madonna ci dice, alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Ora, questa frase, secondo me, ci aiuta moltissimo a capire il Vangelo che abbiamo ascoltato. Guarda un po', è interessante perché secondo me c'è un collegamento profondo. Dovete però seguirmi, perché bisogna andare un po' in profondità per vedere questo collegamento. Allora, allacciate le cinture di sicurezza, mettetevi il casco e venitemi dietro. Dunque, partiamo dalla frase che dice Filippo a Gesù: mostraci il Padre e ci basta. Bellissimo. Filippo ha proprio ragione. Tutta la vita cristiana consiste in questo: vedere il Padre. Cioè a dire, capire che Dio è mio Padre. Tutto il cristianesimo sta qui. E ha ragione Filippo a dire mostraci il Padre e ci basta, perché se abbiamo visto che Dio è Padre, non abbiamo bisogno proprio di nient'altro. Siamo arrivati al punto quando abbiamo capito che Dio è Padre. Il problema è che Filippo non ha visto un'altra cosa fondamentale, cioè che il Padre lo conosce già, lo dovrebbe già conoscere. Infatti Gesù gli dice, ma come Filippo, sono qui da 3 anni e ancora non hai capito che chi ha visto me ha visto il Padre? Ecco, qui si pone una domanda interessante. Come mai Filippo non ha capito? Perché Filippo non ha visto il Padre in Gesù? Oh, ci ha vissuto insieme 3 anni, gomito a gomito, non è che gli sono mancate le occasioni per vedere in Gesù la presenza del Padre. Perché non lo ha visto? Ce lo dice Gesù stesso in un altro Vangelo, in un altro punto, quando dice: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Eccolo là. Per poter vedere Dio bisogna avere il cuore puro. Per poter vedere il Padre bisogna avere il cuore puro. Io non posso vedere che Dio è Padre se il mio cuore non è puro. Cioè, immacolato. Nella Bibbia l'espressione cuore immacolato non c'è. Invece c'è l'espressione cuore puro, che però è il sinonimo, è la stessa cosa. Allora, quando Maria dice alla fine il mio cuore immacolato trionferà, si può leggere nello stesso modo, alla fine il mio cuore puro trionferà. E qual è il trionfo del cuore puro? Che Dio diventa visibile per tutti. Tutto il mondo comprende che Dio è Padre. Meraviglia. Intanto guardiamo a noi. Abbiamo detto che per poter conoscere il Padre abbiamo bisogno di avere un cuore puro. Perché? Perché non possiamo vedere Dio se il nostro cuore non è puro? È facile, perché solo un cuore puro è capace di riconoscere l'amore. Infatti, è il cuore che comanda sugli occhi, non il contrario. Cioè a dire, noi vediamo quello che scegliamo di vedere. Se io sono pieno di rancore, intorno a me troverò soltanto ragioni di rancore. Se io sono pieno di invidia, intorno a me troverò soltanto ragioni di invidia. Se io sono pieno di gelosia, intorno a me troverò soltanto ragioni di gelosia. Quando il mio cuore non è puro, io nel cuore dell'altro non vedo il bene, che pure c'è, ma vedo soltanto il male. Quando il mio cuore non è puro, in una situazione che sia un minimo incerta, io sono sempre portato a scegliere l'opzione peggiore, cioè quella che mette l'altro il più possibile in cattiva luce. Un cuore che non è puro è un cuore che non sa vedere. È come per fare un esperimento fisico, eh? Cioè questa roba è normale. Se io devo fare un esperimento, ogni scienziato che deve fare un esperimento sa che deve purificare l'ambiente prima di fare il test, proprio per evitare che ci siano influenze esterne. Vale la stessa cosa, se il cuore è l'ambiente del giudizio, diciamo così. Se non è puro, il nostro giudizio è falsato, è inevitabile. E allora? E allora dobbiamo purificare il nostro cuore. È per forza. Come si purifica il cuore? Cosa dobbiamo fare per purificare il cuore? Che cos'è che purifica il cuore? Non è un'omelia domenicale il tempo in cui spiegare nel dettaglio questa roba della purificazione del cuore, perché naturalmente ci vorrebbe un trattato, è vero? Però una cosa forse si può dire, molto importante. Per la verità, la purificazione del cuore non la faccio io. Io non posso purificare il mio cuore. Perché? Perché non ho strumenti puri. Io sono segnato dal peccato, dentro di me esiste il peccato originale. Quindi è come se uno cercasse di lavare una cosa usando dell'acqua sporca. È chiaro che non la posso lavare, non ci riesco. Allora, chi mi purificherà? Questa è l'opera dello Spirito Santo dentro di noi. Ripeto, sto dicendo una cosa molto semplificando, ci sarebbe bisogno di fare un discorso più ampio per capire questo. Però sto dicendo questo perché voglio che comprendiate che questo passaggio della purezza di cuore è fondamentale, perché è quello che ci rende possibile vedere Dio. E non parlo soltanto di purezza sessuale, eh? Spero che nessuno abbia inteso questo nel mio discorso. Un cuore puro non è semplicemente un cuore che non ha desideri erotici verso una donna. Un cuore puro è un cuore che non ha invidia, è un cuore che non ha gelosia, è un cuore che non ha volontà di possesso sull'altra persona, è un cuore umile, è un cuore che non è superbo. Chiaro questo, vero? Dunque, purezza di cuore significa qualcosa di molto grande, di molto ampio. Ed è la condizione per poter vedere Dio. Perché? Perché Dio c'è. È presente ovunque. Allora, facciamo subito un test per vedere se il nostro cuore è puro. Sei capace di vedere Dio nelle persone che hai intorno? Sei capace di vedere che il Padre è presente in quelle persone che vivono con te? Sei capace di riconoscere l'azione di Dio dentro di loro? Oppure prevale in te il giudizio, il rancore, il sospetto terribile? Ecco qui il punto della questione. Se dentro di te prevalgono il giudizio e il sospetto, il tuo cuore non è puro, non c'è dubbio. Se tu vedi solo il male, non c'è dubbio che il tuo cuore non è puro. Perché? È facile, perché solo nel diavolo c'è soltanto male. Non esiste un uomo o una donna che sia solo cattivo. Non esiste un uomo o una donna in cui non ci sia la presenza di Dio. Se tu questo non lo riconosci, il tuo cuore non è puro. È fuori discussione. E da quello devi partire. Da quello devi partire. Mostraci il Padre e ci basta. Cari fratelli, se Dio è nostro Padre, noi siamo tutti fratelli. Nessuno può dire che Dio è suo padre se al tempo stesso non riconosce gli altri come fratelli. Ma se io riconosco una persona come fratello, il minimo è che ho il dovere nei suoi confronti di un credito di fiducia. Mostraci il Padre e ci basta. Gesù inizia dicendo una cosa meravigliosa: vado a prepararvi un posto. Ci sono tante persone che nella vita sentono di non avere un posto, è vero? Ci sono tante persone nel mondo che si sentono fuori posto, dappertutto, che sentono di non riuscire ad appartenere a niente. Ecco, Gesù anche a te va a prepararti un posto. Va a prepararti un luogo a cui tu possa appartenere. Va a prepararti un posto in cui tu possa riconoscerti. E qual è questo posto che Gesù ci prepara? Il Padre. Perché è il Padre che ci dà l'identità. È quando uno sente di avere un padre che capisce chi è. Il Padre ti dice chi sei. La differenza fondamentale tra l'amore del padre e l'amore della madre è tutta qui, eh? La madre è quella che ti dice: è bello che tu ci sei. Il padre è quello che ti dice: tu sei questo. È quello che ti dà la via, è quello che ti dà l'indirizzo, è quello che detta le regole. Invece la madre è quella che ti dice di sì, quella che ti conferma, che ti sostiene, che ti accompagna. Quando ero giovane prete, io mi occupavo di tossicodipendenti. Una volta un ragazzo di questi tossicodipendenti mi disse una frase che mi è rimasta impressa nella memoria, perché mi disse: la mamma è quella persona che se tu gli dici ho ammazzato il tale, ti risponde: hai fatto bene. È vero, questo è il ruolo materno, il ruolo di confermarti, di dirti: è bello che tu ci sia. Il padre è quello che, se ammazzi qualcuno, ti dà una saccagnata di botte, giustamente. Perché è quello che ti dà la via, è quello che ti dà l'indirizzo. Allora, vado a prepararvi un posto, significa vado a prepararvi un posto nel cuore del Padre, vado a darvi un posto dove voi possiate riconoscervi, dove voi possiate trovarvi. Ma la cosa più bella è quella che Gesù aggiunge subito dopo. Nella casa del Padre vi sono molti posti. Ah, questa è fantastica sta roba. Non c'è un posto solo nella casa del Padre. Sapete che vuol dire questo? Vuol dire che non dobbiamo essere tutti uguali, fatti con lo stampino. A me mi vengono certi nervi, ogni tanto si vedono certi gruppi cristiani. Sono tutti uguali, tutti vestiti allo stesso modo, tutti pettinati allo stesso modo, tutti che parlano con la stessa voce, con le stesse cadenze, tutti col sorriso identico, finto da morire, gli occhi tristissimi e il sorriso perfetto. E tutti si salutano: buongiorno. Ma ce ne fosse uno e ti dice buongiorno. È terribile, questo è terribile. È la negazione del Vangelo. Perché nella casa del Padre ci sono molti posti. Quindi c'è un posto per ciascuno e noi non abbiamo bisogno di costruire, di calare la nostra vita dentro uno stampo. Dio Padre ci vuole tutti diversi, alleluia! Perché ognuno ha il suo carisma e il suo carisma deve uscire fuori per così com'è. Non devi cambiare, non devi essere diverso da quello che sei, basta che entri nel cuore del Padre e lì troverai tutto quello di cui hai bisogno. Immagina un tipo irascibile, uno che si arrabbia facilmente. Allora entra in uno di questi posti e tutti cominciano a dirgli ma non sta bene che ti arrabbi, ma devi moderare te stesso, ma devi stare attento, certe cose non si dicono, un certo linguaggio non si può usare. E questo poveretto dà ragione a questa gente, quindi mette tutto il suo impegno, tutto il suo lavoro, no? Allora devo imparare a contenermi, a trattenermi. E passerà tutta la vita come un frustrato, poromo. Perché è ovvio che non ci può riuscire, lui è così. E magari ci riesce, e a quel punto è un disastro totale se ci riesce, perché proprio diventa un represso. E l'ironia grande? Che Dio lo aveva chiamato perché Dio gli serviva un tipo irascibile. Perché per certi ministeri, per certi servizi nella Chiesa serve della gente irascibile. Scusate, chi combatterebbe il male se non ci fossero delle persone irascibili? Come si fa a combattere la droga senza arrabbiarsi, non con i drogati, ma con chi la droga la vende? Senza provare una santa rabbia contro queste persone. Capite quello che voglio dire? Nella casa del Padre ci sono molti posti. Ed è meraviglioso così. Perché? Perché Dio non fa abiti preta por te, Dio fa abiti su misura. Ognuno ha il suo. Il prete a portè non è il prete che ti porti dietro, eh? Il prete a portè è una parola francese, significa pronto da portar via. Allora, nella casa del Padre ci sono molti. Come si fa a entrare nel cuore del Padre? L'abbiamo detto, bisogna avere il cuore puro. Non basta questo, serve un'altra cosa. Serve un'altra cosa, non basta il cuore puro. Il cuore puro è una condizione necessaria, ma non sufficiente. L'altra condizione è incontrare Gesù. L'ha detto lui, io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Non c'è altro modo di andare al Padre se non passando attraverso Gesù. E questo per una ragione ovvia, semplice, che solo il Figlio conosce il Padre. Quando mio padre è morto, ormai sono passati 15 anni, sono rimasto molto sorpreso, per la verità, perché al funerale è venuta un sacco di gente che io non avevo mai visto e mi diceva delle cose su mio padre. Mi diceva delle cose che io ignoravo completamente. E io mi sono detto, ma io lo conoscevo veramente mio padre? Ecco, probabilmente no, cioè nel senso che ho scoperto delle mie cose di mio padre che non sapevo, però io conoscevo mio padre in un modo che nessun altro lo conosceva, perché ero suo figlio. Dunque io non l'ho conosciuto bene forse come uomo, ma l'ho conosciuto come padre. Nessuno conosce il padre se non il figlio. Uno psicologo può scrivere trattati e trattati su un uomo, ma non sa niente di lui come padre finché non gli è stato figlio. Solo se noi ci mettiamo, solo se noi diventiamo fratelli di Gesù, dunque solo se noi entriamo in Cristo, ci uniamo a Cristo, possiamo conoscere Dio come Padre. Perché solo così, solo attraverso Cristo, vediamo l'azione della paternità di Dio. La paternità di Dio non è una roba sentimentale, sapete? Non è una cosa del cuore che, oh Dio Padre mi vuole tanto bene. Sì, anche, ma non è quella la cosa importante, perché Dio Padre è pure quello che ti manda sulla croce, se è per questo. Certo, ti vuole tanto bene, però ti manda sulla croce. È solo quando entri dentro l'esperienza di Gesù che questo lo capisci. È solo quando entri dentro l'esperienza di Gesù che capisci che cos'è questa relazione assoluta, intima, profonda, che è quella che si stabilisce con Dio Padre. Siamo tutti figli di Dio, vero? L'abbiamo sentito dire tante volte. No. Sì, in quanto creature veniamo tutti da Dio, ma essere figli di Dio è un'altra cosa. Essere figli di Dio significa entrare dentro questa relazione, aver visto il Padre, essere in una comunione intima, profonda con Lui. Abbiamo ricevuto il battesimo, tutti abbiamo ricevuto il battesimo, tutti siamo figli di Dio, ma quanti di noi sanno di essere figli di Dio? Quanti di noi hanno visto il Padre? Quanti di noi sono entrati dentro questa relazione intima, profonda? Quanti hanno trovato il loro posto nel cuore del Padre? Ci concede il Signore di farla presto, questa esperienza, che non passa per la testa, lo dico ancora una volta, ma passa attraverso l'incontro vivo con Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.